crediamo molto che questo documento, oltre ad essere molto importante perché è il primo documento del Magistero Pontificio totalmente dedicato alla questione della donna, inoltre è ricchissimo nel senso di un'antropologia, di presentare l'antropologia cristiana in un modo molto accessibile e che in questo senso lo vediamo come un importante faro per illuminare le questioni che stanno sorgendo sempre più urgenti, sempre più importanti e sempre più richiedono un intervento dei cristiani.
Lei ha parlato di sfide. Quali sono stati fin qui i frutti spirituali e pastorali della lettera apostolica? Quindi come è cambiato in questi anni il ruolo della donna nella Chiesa?
Io credo i frutti spirituali sono stati molti e molto importanti, perché già il fatto che esiste un documento di riferimento per tutte le questioni della donna nella Chiesa, nella società, nel Magistero Pontificio è proprio veramente un fondamento. Però crediamo anche che c'è ancora molto da fare. Da una parte nell'ambito sociale, in vista della crisi antropologica sempre più grave, sempre più seria che vediamo, però anche nella Chiesa, pensando a questi richiami costanti che sta facendo il Papa Francesco per una riflessione sul ruolo della donna nella Chiesa, crediamo che anche lì si trovano molti, molti fondamenti importanti.
Le sollecitazioni di Papa Francesco sono state diverse. Per esempio, a inizio pontificato ha chiamato tutti uomini e donne ad essere custodi del creato. Cosa ha inteso, secondo lei, dire il Papa?
Per noi sentire questa frase è stato molto interessante, perché stavamo già lavorando alla preparazione di questo seminario che abbiamo intitolato con una frase molto interessante della Mulieris Dignitatem, dove Giovanni Paolo II dice che Dio affida l'essere umano alla donna, proprio per la sua speciale capacità e forza dell'amore. Ci sembrava di vedere poi molta sintonia con questo richiamo alla custodia dell'essere umano, che è un compito di tutti, però in cui la donna forse ha un ruolo speciale, un ruolo specifico suo da dover giocare, e allora vogliamo un po' mettere in risalto questo.
Non a caso Papa Francesco più volte, mi viene in mente il viaggio di ritorno da Rio, ma anche recentemente alle udienze, ha parlato di Chiesa come madre e ha pregato, per esempio nella solennità dell'Assunzione, affinché la Chiesa approfondisca e capisca di più l'importante ruolo della donna. Allora, come accogliere le parole del Santo Padre?
È vero che la donna, con questa identità materna, in tutto quello che fa, può dare tanto di se stessa se non perde contatto con questa sua maternità. E dico in tutto quello che fa, perché la maternità è ovviamente in primo luogo la madre che accura, custodisce i figli fin dal suo grembo a fino a sempre, no? Nella vita del figlio. Però anche la maternità e la cura come una dimensione femminile da esprimere in ogni campo dove la donna è presente, no? Per esempio, uno degli analisi che faremo nel seminario è che di fatto in questi 25 anni la presenza delle donne nella società in tutti gli ambiti è aumentata, e questo è bello, è una ricchezza, è un passo avanti da salutare con gioia. Però ci vorremmo chiedere: ma è presente e inserta lì in questi ambiti con il suo ruolo specifico di donna, da donna? O forse anche tante volte la società ci chiede un po' di rinunciare a questo specifico femminile per essere presenti, inserite, entrare in una certa mentalità competitiva in tutti gli ambiti?
Proprio perché le sollecitazioni di Papa Francesco sono state tante, anche nell'intervista alla Civiltà Cattolica. Ecco, facciamo qualche esempio, cioè cosa è mancato fino ad ora e cosa deve cambiare?
Si vede da quanta inquietudine suscitano queste parole di Papa Francesco quando lui chiama a molta più presenza, per esempio, che ancora c'è un senso che manca. Manca più presenza e più dialogo, forse in certi posti dove si prendono le decisioni. Manca più contare con un dialogo comune e reciproco tra uomini e donne, che invece nei documenti si auspica che ci sia sempre di più nella Chiesa, sì.
La Mulieris Dignitatem afferma che l'essere umano esiste sempre e solo come femmina e come maschio. Sì. Quindi che peso assume questa affermazione nell'attuale dibattito culturale e antropologico?
Questo è uno dei temi che vogliamo affrontare quando vediamo le molte facce della crisi di oggi, e tra cui abbiamo inserito per esempio il problema della conosciuta ideologia del gender, no? Che sta cercando di farci pensare che l'esistere come uomo, come donna, è in realtà una costruzione sociale e non una questione fondamentale della identità di ogni persona. E allora vogliamo un po' lì ricordare la ricchezza dell'antropologia cristiana, e questo senz'altro aiuterà al coinvolgimento delle persone che devono lavorare in questo senso.
Tra i temi del seminario c'è la crisi di identità dell'uomo e della donna, ma si parla pure di aborto, contraccezione, fine vita. Quindi che quadro ne esce della donna?
Basta accendere la televisione per vedere tante cose che non vanno nella vocazione della donna, però anche nella vocazione dell'uomo, che perché sono poi intrinsecamente legate, quindi si vede che abbiamo perso un certo senso di chi siamo, chi dobbiamo essere e come dobbiamo vivere insieme.
Si parla del cosiddetto femminicidio, delle persecuzioni religiose, dello sfruttamento sessuale, ma anche l'oltraggio alla dignità delle donne, che può andare poi dalla violenza fisica a quella morale, ecco. Come affrontare questi temi alla luce della Mulieris Dignitatem?
Ci sono sempre più esperti in ambito cattolico ma anche fuori che stanno analizzando con occhi molto critici la rivoluzione sessuale e chiedendosi al cambio antropologico che la rivoluzione sessuale ha portato, nel senso del cambiamento nella immagine che la donna ha di sé, nella immagine che l'uomo ha di sé e nella immagine del rapporto mutuo, no? E allora credo che questo sarà per esempio anche un altro momento importante del seminario, quando ci chiederemo che cosa è successo, no? La rivoluzione sessuale non è soltanto una rivoluzione degli abitudini esterni, ma qualcosa che cambia molto l'essere umano antropologicamente. Tra le persone che parteciperanno al seminario abbiamo donne che sono leader di diversi progetti che proteggono donne vittime della violenza, no? Perché in situazioni di conflitto tante volte le donne soffrono un tipo di violenza sessuale in primo luogo, ma anche del senso che a loro colpisce di più la povertà e colpisce di più il conflitto, perché sono loro che devono cercare di tenere insieme una situazione che sta collassando. E allora parlavo in questi giorni con una di queste donne che verrà a partecipare al seminario, che mi diceva: per me le luci che mi dà il Magistero Pontificio, lì stanno le cose teoriche, ma sono quelle che io vado a dire poi alla donna che ha sofferto, che sta cercando di mettere insieme la vita dopo una situazione di conflitto dove lei è stata vittima di violenze di tutto tipo. E allora per me è stato molto bello vedere come questo fa vita, diciamo, si fa vita. Queste parole non sono parole morte, sono parole che diventano vita e che illuminano la strada di persone che devono rispondere a situazioni drammatiche.
C'è un caso particolare che le ricorda?
Ho conosciuto di recente la situazione di una fondazione per aiuto delle vittime della violenza in Colombia, che è il mio paese, e questa donna cerca di aiutare a tutte le vittime, però mi dice che ovviamente la maggioranza di quelli che lei aiuta a rimettere insieme la vita e sono donne che poi hanno famiglie che devono tirare su da sole, che sono state ferite dalle situazioni di conflitto in modo molto grave. Queste che lei aiuta sono vittime della violenza, della guerriglia, dalle FARC, ma non soltanto, anche perché il conflitto in Colombia è complesso e ci sono vittime di molti parti, no? E sono normalmente donne che sono state desplazate, hanno dovuto lasciare le loro terre, si trovano poi in città, impoverite, con i bambini, i mariti magari o sono andati a combattere o sono morti in combattimento.